È scritto che la gioia del Signore è la nostra forza. Oggi riflettevo questo mentre portavo la Marnie, un cagnolino a spasso, no? A fare i suoi bisogni. Il Signore mi fa, lo Spirito Santo mi diceva, non perdere mai la gioia della tua salvezza. Ed è effettivamente vero, quanto è importante noi che coltiviamo questa gioia nei nostri cuori. A volte il clima è veramente pesante perché ci sono problemi all'interno delle famiglie, ci sono difficoltà, ma sono le prove che la parola di Dio ci parla, no? Siate sempre gioiosi e allegri nelle prove che state affrontando. A volte pensiamo, no, inconsciamente, inconsapevolmente, che noi già stiamo vivendo il paradiso, no? Il regno di Dio dove non c'è più morte, non c'è più... Invece non è così. Abbiamo smarrito nella nostra teologia personale la sofferenza, l'afflizione, la tristezza, il dolore, tutte cose che fanno parte di questo mondo. Ma noi abbiamo qualcosa di più. Quando Romani scrive siate allegri nella speranza, allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione e perseveranti nella preghiera. Dobbiamo noi pensare come potevano essere allegri, andava tutto bene a quei tempi? No, Paolo stava scrivendo da una prigione. E noi leggiamo, lo abbiamo studiato negli Atti e tanti altri, persone che sono state afflitte duramente a motivo della loro fede. Ma anche quelli che non hanno fede soffrono la stessa cosa. Facciamo parte di questo mondo e mai smarrire la gioia della salvezza, perché con il tempo questa gioia va a scemare se noi non la annaffiamo, non ci prendiamo cura. Abbiamo le promesse di Dio, abbiamo una speranza viva. Qual è la speranza viva? Che il nostro presente e il nostro futuro eterno sono completamente, totalmente nelle mani di Dio. Quanti credono nella risurrezione? Quanti credono nella vita eterna? Altrimenti è vana la nostra presenza qua. Se perdiamo di vista l'obiettivo primario, siamo un popolo in cammino, siamo stranieri e pellegrini su questa terra, un popolo in cammino verso la città celeste. E il tempo passa così velocemente, sapete? Ogni giorno che passa ci avviciniamo sempre di più verso la città celeste, dove veramente il dolore e la sofferenza non ci sarà. E la Bibbia ci mette in guardia da tutte queste cose. Oggi siamo a capitolo 7 di Proverbi. Abbiamo avuto un fine settimana full immersion nella parola, nello studio della parola. È stata una grande benedizione. Quanti di voi avete già messo in pratica alcune indicazioni date dal fratello David? Io sì, non me lo dico. Ho iniziato a leggere la parola ad alta voce. Già la leggevo, però l'ho ripresa. Camminavo oggi per la mia casa e leggevo i capitoli ad alta voce. Ed è bello, questo insegno ai miei bambini, no? Perché io dico ai bambini, devono imparare a leggere e a scrivere. Come si può imparare a leggere alzando solo la voce? Che poi hanno visto che gli studiosi dicono che quando noi parliamo ad alta voce, il cervello che cosa fa? Registra il suono. Ed è importante per noi alzare la nostra, in maniera moderata, no? Senza... Comunque è importante, e anche fermarmi, ho detto Signore non voglio più andare di fretta nel leggere la Tua parola, voglio soffermarmi, e ho fatto questo, ho letto, sono rimasto un paio di giorni su 2-3 versetti, ma veramente come l'esercizio che abbiamo fatto, no? Che si fa anche a scuola, accendi e chiudi che cosa ho detto, oppure parli. Però man mano veramente c'è qualcosa di nuovo che aggiungiamo sempre di più. Sono buone pratiche che vi invito a metterle in pratica se vogliamo, se desideriamo onorare il nostro Dio. Perché non è facoltativo leggere la parola. Non hai altre alternative. Un cristiano, una persona nata di nuovo, deve amare la parola di Dio. Non deve avere la costrizione di leggerla, perché Gesù nessuno costringe, altrimenti diventa un peso. E il giogo del nostro Signore non è pesante, è leggero. Io amo la tua parola. Tutti i grandi uomini di Dio hanno amato la parola di Dio. L'hanno desiderata più di qualunque altra cosa. Qual è la differenza di un uomo di Dio e da un altro che è in via di esserlo? Gli uomini anziani, no? Veramente hanno masticato, hanno camminato con la parola. Lo vediamo con David, l'abbiamo visto domenica, ne ho conosciuti tanti altri. Con umiltà l'hanno proposta, non si sono vantati, però si vede che la loro schiena dorsale è stata formata, forgiata dalla parola di Dio. E un credente non può stare senza la parola di Dio. Non può vivere solo di una parte della parola di Dio. Ah beh, ma io leggo i salmi, basta. Buttiamo via tutta la parola. E veramente quello che lui diceva mi ha fatto molto riflettere. In una chiesa dove si predica correttamente la parola di Dio, la gente lascia in mano al predicatore. Tanto Tyler predica in maniera meravigliosa, il pastore, quindi lascio fare a lui. Questa è un po' la tendenza di noi cattolici, no? Come cattolici noi abbiamo affidato tutto ai preti. Tanto il prete che ci spiega la parola di Dio, è il sacerdote che ci parla di Dio, noi dobbiamo vivere la nostra vita, ogni tanto andiamo in chiesa e ci va bene così. Invece il Signore ci parla, se vogliamo conoscere Dio, dobbiamo stare dentro a questa parola. Ed è vero, è veramente bello il versetto 6, capitolo 6, 22, quello che Tyler ha condiviso l'altra volta. Tyler, non c'ero mercoledì, ma il Signore mi è testimone, ti ho ascoltato in questi giorni. Tutto stamattina ho finito di ascoltare. Prendetevi la sana abitudine, anche questa di riascoltare i messaggi, se hai avuto un problema a non venire. Abbiamo YouTube e altri, pure podcast in Spotify, potete seguire tranquillamente, anche la cliccate Calvary Chapel, quindi potete seguire. È un versetto meraviglioso. Quando lui dice, 22, quando camminerai ti guideranno, quando riposerai verranno su di te e quando ti risveglierai parleranno con te. Parleranno con te, bellissimo, no? È totale, è totalitario, no? Ci copre dalla testa ai piedi. Vogliamo pregare adesso e poi iniziamo a leggere. Signore, vogliamo ringraziarti, siamo qui davanti alla tua parola. Abbiamo bisogno di te, Spirito Santo, che tu ce la riveli secondo il bisogno di ciascuno di noi. Signore, stabiliscila nel nostro cuore. Aumenta questo desiderio così forte di stare con te, leggendo, studiando, vivendo la tua parola. Grazie nel nome di Gesù. Vi confesso che ho avuto una settimana abbastanza difficile, perché leggendo il capitolo 7 è similare al 6, è simile al 5, io ho detto, Signore, ma cosa devo dire? La ripetizione, ripeto tutto, oppure faccio un riassunto, oppure faccio una predica, un quarto d'ora e siamo a posto. Ascoltando Greg, perché poi mi sono ascoltato anche il fratello Craig, che adesso è alla gloria di Dio, lui ha unito i versetti, no? I primi versetti, i capitoli di Proverbi li ha uniti. 6 e 7 li ha messi insieme, perché bene o male. Però ho detto, Signore, se me l'hai messo davanti qualcosa, devo dire alla Chiesa, altrimenti lo leggo e basta e ce ne andiamo. Non è così. E poi pregando, il Signore mi ha aperto diverse finestre, no? Diverse porte, utili per il nostro cammino spirituale. Vogliamo leggere intanto da 1 a 5. Figlio mio, custodisci le mie parole e conserva i miei comandamenti presso di te. Custodisci i miei comandamenti e vivrai. Custodisci il mio insegnamento come la pupilla dei tuoi occhi. Legali alle dita. Scrivili sulla tavola del tuo cuore. Di alla sapienza. Quindi parla con la sapienza. Tu sei mia sorella e chiama l'intendimento tuo parente, affinché ti custodiscono dalla donna altrui, dalla straniera che usa parole lusinghevoli. Ci sono tre termini in questi primi cinque versetti che si ripetono. Quali sono? Custodisci. L'altra volta abbiamo visto, attraverso i sei capitoli, la parola importante, ascolta. Ascolta, altre parole che si ripetono è la sapienza, discernimento, intendimento, ammaestramento. Ora adesso abbiamo un'altra parola importante, sono collegate, tutte collegate tra loro, custodisci, custodisci. La parola custodire deriva da custos, cioè custode, conservare, preservare, serbare, salvaguardare, sorvegliare, vigilare, curare, difendere, proteggere, provvedere, badare, tutelare, eccetera, eccetera. Vedete quanti significati ha. Questa parola la troviamo fin dall'inizio della creazione. Anche all'inizio della Genesi noi troviamo questa parola, in Genesi 2,15, una parola pronunciata da Dio stesso. Quando lui dice l'Eterno prese l'uomo, l'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. Anche Paolo usa la stessa parola, rivolta a suo figlio in Cristo, adottato in Cristo Timoteo. Custodisci il buon deposito. Custodisci e custode. Custode. Anche Maria, vi ricordate, Luca 19, custodiva tutte le parole meditandole in cuor suo. Custodire, sta a noi farlo. Custodire che cosa? Che cosa dobbiamo custodire nel nostro cuore? Che cosa dobbiamo preservare? Che cosa dobbiamo serbare? Che cosa dobbiamo curare, difendere, proteggere, tutelare nel nostro cuore? Noi lo sappiamo che cosa. La parola di Signore. Dobbiamo curare la parola di Dio. Perché come abbiamo visto, la parola è una parola vivente, vera e vivente, e la parola era presso Dio, mai dimenticato, e la parola era Dio, quella parola che 2000 anni fa ha preso le sembianze di noi esseri umani, diventando simile a Dio, e attraverso quella parola, attraverso quella persona, noi siamo qua a contemplare la gloria di Dio. Quindi quella parola va custodita. Uno dice, beh, la fede, anche la fede, ma se non c'è la parola, non c'è Cristo, non c'è fede, non c'è grazia, non c'è pace, non c'è gioia. La prima cosa che dobbiamo custodire con cura, con tutte le nostre forze, con tutto noi stessi, è la parola di Dio. Noi sappiamo quella parola che è stata fatta per noi, sapienza, intelligenza e redenzione, quella parola è suo figlio Cristo Gesù. In 1 Corinzi 3:16-17 noi leggiamo: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio che siete voi è santo. Dove va custodita questa parola? Noi siamo il Tempio. Anticamente, nel Tempio, che cosa c'era? C'era l'arca. E all'interno dell'arca, che cosa c'erano? C'erano le leggi che Dio aveva dato a Mosè sul monte Horeb. Leggiamo insieme Deuteronomio 5, 1-5, poi leggeremo secondo Cronache, se non qua, versetto 6, vabbè. In quel tempo l'Eterno mi disse, tagliati due tavole di pietra simili alle prime, e sali da me sul monte, fatti anche un'arca di legno, io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime tavole che tu spezzasti. E tu le metterai nell'arca. Così feci un'arca di legno d'acacia e tagliai due tavole di pietra simili alle prime, poi salì sul monte con le due tavole in mano. L'Eterno scrisse le tavole, ciò che aveva scritto la prima volta, cioè i 10 comandamenti che l'Eterno aveva proclamato per voi sul monte, di mezzo al fuoco, il giorno dell'assemblea. Quindi l'Eterno me le consegnò, allora mi voltai e discesi dal monte, misi le tavole nell'arca che avevo fatto, e là esse rimangono come l'Eterno mi aveva ordinato. O quelle tavole furono depositate nel tempio costruite da Salomone in secondo cronaca. Noi siamo l'arca del nuovo patto, sapete? Siamo il tempio dello Spirito Santo e all'interno del tempio sono custodite le leggi del Signore. Perciò lui scrive, versetto 3, legateli alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore, quella tavola non costruita da mano d'uomo, ma quella tavola costruita dallo Spirito Santo. È l'opera dello Spirito Santo dentro di noi. Lo Spirito ci è stato dato perché ci riveli la verità, ci fa conoscere il pensiero e il cuore del Padre, ci ricorda le parole dette da Cristo Gesù. Senza volerlo, senza saperlo, noi siamo diventati l'arca di Dio. E un'arca si muove, sapete? Siamo arche, in plurale, che si muovono, che camminano, che portano la luce del Vangelo ovunque. Infatti, custodisci i miei comandamenti, l'insegnamento come pupilla dei tuoi occhi. La pupilla dei nostri occhi. Hai provato a mettere un dito nell'occhio? È terribile, no? Possiamo mettere le dita da ogni parte, no? Anche sotto i piedi, chi soffre solletico. Ma proviamo a mettere le dita nell'occhio, è terribile. Per alcuni, ed è così, l'occhio è la parte più sensibile del nostro corpo. Quindi questo ci fa capire l'importanza di custodire l'ammaestramento e l'insegnamento. Io mi sono fatto un ragionamento mio, perché Signore Salomone per quasi 10-12 capitoli parla sempre della donna adultera, parla della prostituta, come vedremo, di costituire bene, di proteggere l'ammaestramento di suo padre. Una delle tante debolezze di Salomone, perché non è stato un uomo sempre perfetto, ha ricevuto sapienza e intelligenza per amministrare la legge e la giustizia di Dio con il popolo di Israele. La sua debolezza erano proprio le donne. Ha avuto circa più di 1000 donne, se non sbaglio, vero Tyler? Donne, concubine. Questa era la debolezza di Salomone, e lui nel momento in cui commetteva, secondo me sto parafrasando, dava sfogo a questa sua debolezza, si ricordava degli insegnamenti del Padre. Sicuramente Davide gliel'avrà detto, perché pure Davide è caduto in questo tranello, in questa trappola dell'adulterio, della fornicazione. Ed è importante per noi ascoltare, quando ricordiamo gli insegnamenti dei nostri padri, delle nostre madri, quando le cose non vanno bene, quando ci troviamo in difficoltà, quando abbiamo bisogno di aiuto, allora in quel momento la mente tira fuori, te l'aveva detto mia mamma, me l'aveva detto anni fa, mio papà me l'aveva detto, stai attento, fai attenzione. Quante volte mio padre mi ha detto le cose e io invece di ascoltarlo l'ho contrastato duramente, e a distanza di anni in alcune situazioni mi sono ricordato quello che mio papà mi diceva, quello che mia mamma mi diceva, quello che io dico a Melody, ho detto tante cose a mia figlia e un giorno si ricorderà anche lei tutto questo. Come possiamo custodire la parola di Dio permettendo alla parola di Dio di occupare tutto noi stessi? Per lasciare posto alla parola di Dio dobbiamo fare pulizia nel nostro cuore, è chiaro. Non possiamo aggiungere mobili, sedie in una casa già strapiena, no? Adesso noi stiamo cambiando la cucina, non è che possiamo avere una casa a due cucine o due tavoli. Devo rimuovere la vecchia cucina per far posto alla nuova cucina, e così anche spiritualmente. Quando noi preghiamo, Signore, riempi il mio cuore, quando Paolo scrive ai Colossesi, la parola di Dio abiti copiosamente nei vostri cuori, in ogni sapienza, cosa significa? Che dobbiamo permettere alla parola di Dio di occupare il nostro cuore. E per occupare del nostro cuore dobbiamo rimuovere tutte quelle cose vecchie del passato. E c'è un'altra illustrazione meravigliosa, quella di toglierci il vestito vecchio di dosso. Non possiamo mettere un cappotto nuovo su un cappotto vecchio, altrimenti saremo, sapete, l'omino della Michelin, no? Anche perché la strada è stretta. Gesù ha detto, guardate che la strada è stretta, e per camminare per un sentiero stretto tu non hai bisogno di roba, hai bisogno di lasciare per strada ogni cosa, e l'abbiamo visto negli Atti degli Apostoli, gli ultimi capitoli, che per salvarsi dovevano svuotare, alleggerire la barca. E noi siamo chiamati a fare questo ogni volta che ci accostiamo alla parola di Dio. Dobbiamo svuotarci per essere riempiti. Quello che ha detto David è importante. I pericoli di ascoltare la parola di Dio. Ci accostiamo con la parola di Dio in maniera sacente, no? So già, Signore, ma quante volte, io l'ho letto tante volte, io non ho bisogno di questo. Questo insegnamento è per quel fratello là, perché io sono a posto. Ma non è così. Invece ho ascoltato altri servi di Dio, i quali esortavano i fratelli e le sorelle a svuotarsi quando si accostavano alla parola di Dio, per essere riempiti di nuovo. Questa è un'operazione che noi dobbiamo fare sempre, sempre. Perciò l'Apostolo Paolo, al capitolo 12 dei Romani, versetto 2, lui scrive: siate rinnovati continuamente nello spirito della vostra mente, perché i pensieri sono prodotti dal cuore. E chi può rinnovare la nostra mente? Qualcosa che ascoltiamo dal telegiornale? Non credo. Le nostre emozioni possono rinnovare la nostra mente? I nostri stati d'animo? Le nostre esperienze possono rinnovare la nostra mente? Paolo scrive a Timoteo, questa è una parola sicura. È sicura la parola di Dio. Non abbiamo bisogno di andare altrove per cercare risposte certe, vere per la nostra. È una parola sicura, che non ha deviazioni, che non ha bisogno di allinearsi a un mondo che cambia. È una parola non evolutiva, è la stessa, ieri, oggi e in eterno. Non cambia mai, l'insegnamento di Gesù non cambierà mai. È il mondo intorno che cambia, ma questa parola è sicura, questa è una strada sicura, dura, difficile, perché dobbiamo fare i conti con noi stessi. Quando adesso custodirò la parola di Dio, saremo sempre attaccati dalla nostra carne, noi sappiamo la differenza tra carne e spirito, ma questa è una strada sicura, è una strada che ci guiderà, che ci mostrerà il cammino, che illuminerà il sentiero, è una strada che veglierà su di noi. Nel deserto, era il Signore che guidava il popolo, sia davanti era la loro avanguardia e la loro retroguardia. Non avevano niente, non c'erano bar, non c'erano edifici, non c'era niente nel deserto. E in quel deserto Dio aveva promesso che si sarebbe preso cura di loro, e così è stato. Anche con gli infedeli il Signore si è preso cura. Signora, ma io sto attraversando un periodo difficile, il lavoro non va bene, sto cercando lavoro, sto combattendo con quel peccato che tu sai. Io non ce la faccio. Ho letto la parola di Dio, sono cristiano da tanti anni, ma com'è? Continua a credere nel Signore. Fai posto allo Spirito Santo nel tuo cuore. E come la vuoi metterti in salvo? Vuoi salvarti? Quello che dovettero fare quelle persone sulla barca, dovettero liberare la barca da tutti i pesi. Svuotati, svuotati, confessa a Dio il tuo peccato, confessa a Dio le tue mancanze e ritorna a camminare con gioia, con forza, con integrità, con fedeltà nelle vie del Signore. Salmo 119 scrive: mi diletterò nei tuoi comandamenti perché li amo. Vi incoraggio a leggere il Salmo 119 almeno una volta al mese. Anche Davide ha citato molte volte il Salmo 119. È un salmo meraviglioso, l'esaltazione della parola di Dio, della legge di Dio, il desiderio di uomini che hanno messo al primo posto conoscere Dio, vivere Dio, onorare Dio attraverso i suoi comandamenti, attraverso le sue leggi. Quanti di voi avete letto il Salmo 19? È lungo? 119, scusate, perdonate. Quanti di voi l'ha letto almeno una volta? Ah, gloria a Dio, continuatelo. Darà linfa, forza al vostro cuore. La sera prima di andare a letto, prenditi una parte, 8 versetti, sono divisi in 8 parti, per 8 versetti, sono l'alfabeto ebraico, no? È molto bello quello. Quindi ti dà forza, la mattina alzati, dice: Signore, amo la tua parola. Non è un peso per me leggerla, non è un peso studiarla, la amo la tua parola e mediterò sui tuoi statuti. Anche Gesù ha detto: chi mi ama osserva i miei comandamenti. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Se vogliamo vedere Cristo manifestato nella nostra vita, abbiamo una sola alternativa: amare i Suoi comandamenti. A volte abbiamo sempre sentito dire: ah beh, ma la salvezza è per grazia, non per opere. Però facciamo attenzione, questo è un falso. Fermarsi qua è un falso insegnamento, perché altresì scritto che la fede senza le opere è morta. Un figlio di Dio deve fare frutti degni di ravvedimento, e uno dei frutti degni di ravvedimento è l'amore, la passione, è la sua parola. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. E per un figlio di Dio camminare nelle vie del Signore non è un peso, è una gioia. È una gioia vera, perché camminare nei comandamenti del Signore ci fa sentire al sicuro, ci fa conoscere il cuore di Dio. I comandamenti di Dio sono tutto, ma deve essere una parola viva nella nostra vita, vivente. Non possiamo vivere una fede passiva. Tanto io ho pregato, ho fatto la mia preghiera di confessione, mi sono battezzato, adesso sono salvato e faccio la mia vita. Non è così. Siamo responsabili. Seguire Cristo ogni giorno, custodendo i Suoi comandamenti, i Suoi insegnamenti e mettendoli in pratica. Così mostriamo al Signore, non noi, ma è lo Spirito Santo che abita in noi, il nostro amore verso di Lui. Custodire ci fa pensare come si custodisce qualcosa. Che cosa si richiede da un custode? La fedeltà, giusto? Ci sono un fratello è custode di un palazzo a Montebelluna. Proviamo a pensare, lui non custodisce bene. Che cosa le persone che cosa si aspettano da un custode che lava soltanto le scale? Anche quello è chiamato a fare. Noi siamo chiamati a lavare i piedi ai nostri fratelli, sapete? Siamo chiamati a servire i nostri fratelli, a donare quello che Dio ha dato a noi e agli altri. Ma io di un custode, almeno pretendo, penso che un custode sia attento a chi entra nel palazzo, no? che la porta è chiusa, che se c'è un incendio c'è qualcosa. Quindi chiedo al custode serietà, ma anche fedeltà all'impegno che si è preso. Quindi un custode è anche un amministratore dei beni altrui. Infatti l'Apostolo Paolo scrive, 1 Corinzi 4,2, ma del resto dagli amministratori si richiede ciascuno che sia trovato fedele. Custodi fedeli dei beni del Signore nostro Gesù. Ci sono altre tre cose in questi cinque versetti che emergono. Padre, figlio, sorella e parenti. Quindi ci sta parlando di cosa? Della famiglia. Voglio leggervi, oggi ho fatto una ricerca un po' sulla famiglia in Italia, no? E anche sui divorzi. In generale, con il passare del tempo, si è assistito ad un calo piuttosto evidente delle celebrazioni nei matrimoni. Al contempo si osserva ad un costante aumento delle separazioni e dei divorzi, noi lo sappiamo, no? Divorzi e separazioni non sono mai stati così alti come in questo momento nel nostro paese. Secondo dati raccolti da Oggi d'Italia, ogni 100 matrimoni vi sono 48 divorzi, quasi la metà. Erano il 2,9 su 100 nel 1975 e 20 su 100 nel 2007. Il dato è chiaro e conferma una tendenza sempre più evidente nel corso degli anni. Quattro sono le agenzie educative in una società. La scuola, la famiglia in primis, no? La scuola, la Chiesa e lo Stato. Viviamo in una società dove queste quattro agenzie di educazione sono profondamente in crisi. Io lo vedo a scuola, sempre più bambini divorziati vengono, proviamo, oppure bambini che da un giorno all'altro non si ritrovano più i genitori, e addirittura ho bambini che mi vengono vicino e mi dicono: maestro, io ho due papà, due mamme, sono terribilmente confusi, la famiglia è terribilmente attaccata dal nemico, perché il nucleo è un'istituzione sacra del nostro Dio. Oggi le persone amano convivere e non sposarsi. E se l'aumento dei matrimoni, per alcuni dice, ma sono in aumento, ma sono sempre i secondi, terzi e quarti matrimoni che le persone si sposano. Ma il matrimonio inteso come istituzione cristiana è profondamente in crisi. E qua la parola ci parla di padre, di madre, di figli, di sorelle e di parenti. E facciamo attenzione, perché le famiglie si dividono? È facile dire, si nascondono dietro a quella frase, incompatibilità di carattere. Ma hai mai trovato due persone compatibili? Io e Daniela non siamo compatibili, siamo completamente diversi. Ah, ma noi non andiamo d'accordo. Allora che facciamo? Il motivo è un altro e lo vediamo. Il motivo è la concupiscenza. Il motivo è la tentazione. È vero che lui parla della donna adultera, però c'è anche l'uomo adultero. Il motivo è sempre quello. Non è l'incompatibilità di carattere. È difficile a volte vivere insieme. Il nostro primo anno di matrimonio con Daniele è stato terribile, incredibile, perché il fidanzamento è una cosa e il matrimonio è un'altra. Ma dopo un anno le cose, il Signore ha iniziato a mettere a posto, ci ha fatto comprendere che non è, ma è un impegno che abbiamo preso davanti alla Chiesa, davanti alle persone, ma soprattutto davanti a Dio. È facile mollare, tante incompatibilità di carattere. Se non hai un'altra dietro, quando è che dirai questa frase? Perché il tuo pensiero già sta da un'altra parte. E la Bibbia ci dà delle linee guida, ci istruisce anche su questo, sul matrimonio, sul ruolo del marito, il ruolo della moglie, il ruolo dei figli. Come famiglia noi dobbiamo pregare che il Signore preservi le nostre case, che preservi il matrimonio, l'unione del nostro papà, della nostra mamma, che benedice la nostra casa. A volte questo è affidato solo ai genitori, ma anche i figli devono pregare. Perché noi abbiamo un nemico, e lo vediamo, lo vedremo dopo, che è astuto, che è molto astuto, è facile. Noi possiamo proteggerci gli uni gli altri pregando gli uni per gli altri, camminando fedelmente nelle vie del Signore, ognuno rispettando il suo proprio ruolo. Oggi viviamo in società dove i figli fanno i genitori fanno i figli, ma non è così. Questo lo dico per me, ho cercato di essere figlio con figlia e mi sono ritrovato ad essere mia figlia, un genitore e io un figlio. Una figlia che per un tempo non mi ascoltava più, che ogni cosa che dicevo era un continuo contrasto. Io ho ricevuto una educazione abbastanza rigida, Mio papà a voglia se menava mio papà. A scuola a voglia se menavano, non parlo di cose molto lontane. Erano educazioni rigidissime. A casa mia quando ci sedevamo a tavola, ma che ha fatto? Nel senso, mio papà intanto quella è tua madre. Oggi il linguaggio è andato ben oltre. Riceviamo anche degli insulti da parte dei figli. Diciamoci la verità. Oggi i figli tranquillamente ci mandano a quel paese. È chiaro che noi dobbiamo essere un esempio però, I figli devono vedere in noi un esempio. Però oggi è tutto sovvertito. Quando dobbiamo essere amici dei nostri... Sai quando diventi amico o amica di tuo figlio? Quando se ne va da casa. Melody è da un anno che è andata via da casa. E abbiamo un rapporto meraviglioso. Ma soprattutto con Daniela si chiamano, sembrano veramente due amiche di lungo tempo. Anche con me. Ma finché sono a casa c'è sempre una guerra. Adesso capisco perché si sposavano prima. A 18 anni le persone... Perché c'è uno scontro generazionale, non c'è niente da fare. Si può parlare, si può fare, ma poi si oltrepassa quella linea, quella mancanza di rispetto. Facciamo molta attenzione, anche in questo lasciamoci guidare da Dio, cerchiamo consiglio da Dio. E non servono tanti manuali, no? Io li ho letti, ripetono un po' la stessa cosa. I manuali sono come programmi un computer, noi non siamo un computer, non siamo macchine che tu programmi, progetti con un mouse e poi clicchi e cambiano. Non è, purtroppo non è così. Ognuno ha la propria personalità, ognuno ha il proprio temperamento, ognuno ha la propria esperienza, ognuno ha il proprio talento, ognuno ha il proprio... E non si può programmare, ma la parola di Dio ci dà una guida. È la parola di Dio che ci guida, che veglia, che parlerà con noi di ogni cosa e toccherà ogni sfera della nostra vita. Infatti, Efesini 5, 22 e 33 possiamo leggere. Tanto ce la facciamo. Il vento che porta di ogni cuore. Ok. Ho ripreso la Bibbia, fratelli. David mi ha dato un buon consiglio. Leggevo la Bibbia sul tablet, per carità, però guardarla avanti è tutta un'altra cosa, dove io ho messo gli appunti. Segnare, questa è un'altra sana abitudine che devo ritornare a prendere, non demonizzo per carità, questo mi aiuta, però mi legge tutti gli appunti che ho messo. Qualcuno dice no, ma io scrivere sulla parola di Dio poi diventa no, ma se lo fai perché vengono messi in risalto, il Signore mi aiuta tanto in questo, Efesini 5:22. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è il salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, mariti, voglio parlare ai mariti, perché veramente le donne fanno questo. A volte si parla troppo delle donne, ma parliamo a noi stessi. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se... No, ma la donna deve essere sottomessa. Ma come? Quindi mi deve amare. E io come devo amarla? Come Cristo ha amato la Chiesa. E Cristo come ti ama? E ha dato se stessa per lei per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchie o ruga o cuche di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Chi ama la propria moglie, non scrive se ami, chi ama la propria moglie deve amare se ama la moglie come ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. E se non ami la moglie, se non amiamo la nostra moglie come amiamo il nostro corpo, vuol dire che c'è qualcosa che non va dentro di noi. Perché noi siamo chiamati ad amare il nostro corpo, perché noi siamo il Tempio dello Spirito Santo e dobbiamo servire il Signore anche con il nostro corpo. Dobbiamo curarlo, non dobbiamo maltrattarlo, non dobbiamo contaminarlo con le cose di questo mondo. Non dobbiamo contaminare la nostra mente con immagini sporche, sconce, brutte, che avvelenano il nostro corpo. Non possiamo avvelenare e trattare male il nostro corpo con un abuso eccessivo di fumo, di alcol e di droga. Noi siamo responsabili. Servire il Signore con noi stessi, perché nel momento in cui tu non ami te stesso, non ami neanche più Dio. Hai smesso di amare il Signore. Hai smesso di amare il tuo Redentore. Dobbiamo prenderci cura. Gli eccessi, facciamo molta attenzione a cosa facciamo entrare. È vero che, come dice l'Apostolo, tutte cose che poi vanno via, quello che contamina l'uomo è quello che esce dall'uomo, ma anche il nostro corpo. E infatti lui dice, sia il matrimonio, Ebrei 13:4, tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale sia incontaminato, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Noi dobbiamo pregare che il nostro letto matrimoniale sia consacrato al Signore, sia protetto dal Signore, per non cadere nelle tentazioni di Satana. E noi sta parlando proprio di questo, della sfera sessuale, tutti questi capitoli. Parla di adulterio, di fornicazione. E leggendo qua avanti, ritornando in 6, andiamo 6 e 23 velocemente, poiché guardavo dalla finestra della mia casa attraverso la grata e vidi tra gli sciocchi scorsi tra i giovani un ragazzo privo di senno che passava per la strada verso l'angolo dove esse abitava e si dirigeva verso la sua casa, al crepuscolo, sul declinare del giorno, mentre scendeva la notte nera ed oscura. Ed ecco, pargli si incontra una donna in veste di prostituta e astuta di cuore. Ella è turbolenta e sviata e non sa tenere i piedi in casa sua, or sulla strada, or per le piazze, e sta in agguato ad ogni angolo. Così a essa lo prese e lo baciò, poi sfacciatamente gli disse: dovevo fare sacrifici di ringraziamento, proprio oggi ho adempiuto i miei voti. Per questo sono uscita incontro a te per cercarti e ti ho trovato. ho adornato il mio letto coperto di arazzo, con lino colorato d'Egitto, ho profumato il mio letto di mirra, di aloe e di cinnamomo. Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, deliziamoci in amorosi piaceri, perché mio marito non è in casa, ma è partito per un lungo viaggio. Ha preso con sé un sacchetto di denaro e tornerà a casa soltanto al plenilunio. Ella lo sedusse con parole persuasive, lo trascinò con dolcezza delle sue labbra. Egli la seguì senza indugio, come un bue va al macello, come un incatenato alla punizione dello stolto, finché una freccia non gli trafigge il fegato, come un uccello si affretta verso il laccio, senza sapere che è teso contro la sua vita. Guardò dalla finestra e vide un uomo, forse parlava di se stesso, un uomo stolto, forse si ricordava quello che il padre aveva fatto, che guardava dalla finestra. Che cosa guardiamo dalla finestra? Non solo a quella del nostro barcone, ci sono altre finestre, un po' più piccole, un po' più grandi, 7 pollici, 8 pollici, 55 pollici, sto parlando di telefonini, tablet, televisioni. Facciamo molta attenzione a purificare il nostro squadro, a tenerlo puro. Parla di vesti, quindi l'introduzione di non una donna adultera soltanto, ma anche di una prostituta. Noi sappiamo chi sono le prostitute. Le vesti di una prostituta, come sono le vesti di una prostituta? Sicuramente saranno provocanti, saranno seducenti. Attirano attrattive, no? E lo vediamo come si vestono le prostitute. È interessante al versetto 10, una prostituta è astuta di cuore. Una prostituta ha dolcezza nelle sue labbra. È un avvertimento. Quindi sta parlando di tentazione per un cristiano e di concupiscenza, giusto? E la parola di Dio ci parla di tentazione e ci parla di concupiscenza, perché il nostro nemico è furbo, il nostro nemico è astuto, il nemico viene per separare, distruggere e uccidere. Gesù ce l'ha detto, l'ovile, il gregge, rappresenta la famiglia, no? Il gregge, l'ovile, il pastore, il nemico viene con molta astuzia e noi siamo chiamati a vigilare su questo. Nessuno è esente dalla tentazione. Ah, mi sono convertito, adesso non ho più problemi di concupiscenza, non più problemi di tentazione, ma non è così. Non è così, lo vediamo adesso. La tentazione deriva dal verbo temptare, che significa assalire, non solo tentare, assaltare, assalire. Nella teologia cattolica e anche cristiana, l'azione, il fatto di tentare o di venire assaltato al peccato, è intesa sia come prova a cui l'essere libero viene sottoposto per conoscere la capacità di sottostare alla legge morale e religiosa, sia come stimolo o invito a compiere azioni moralmente. Quindi la tentazione è un assalto del nostro nemico, perché noi siamo in una guerra spirituale, il nostro nemico non sono le persone, lo dice Paolo in Efesini, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro i principati e le potestà, sono che guerreggiano nei luoghi celesti, il nostro nemico, cioè, ho combattuto il mio buon combattimento, dice l'Apostolo Paolo, ho preservato, ho conservato la fede nelle persecuzioni, nelle tentazioni, l'ho preservata rimanendo fedele al Signore, rimanendo aggrappato al Signore, Ho resistito agli assalti del nemico. Quando viene una tentazione, ricordati, è un assalto da parte del nemico. E anche Gesù dice, no, nella preghiera sacerdotale, vi ricordate, non ci esporre in tentazione. Noi dobbiamo pregare, Signore, anche oggi preservami dalla tentazione. Matteo 26,41, vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è sempre debole. Quindi dobbiamo stare attenti, perché le tentazioni sono in ogni angolo, come abbiamo detto. Non c'è solo la donna adultera, ma c'è anche la sapienza di questo mondo. Facciamo attenzione a cosa guardiamo, a non soffermarci troppo sulle scene pornografiche, anche nei telefonini. Io ho bambini di 7 anni, ve lo dico, che mi dicono, maestro, hanno il pullman, vanno insieme con quelli di prima media, i bambini di prima media fanno vedere video porno ai bambini di 7 anni. E niente escluso, facciamo attenzione, ragazzi, ma anche gli anziani fanno un uso esagerato di tutto questo. L'industria pornografica è quella là che porta più profitti. Vedete, adesso c'è OnlyFans, avete visto, io non so dove la gente, questa applicazione, e la gente fa soldi perché si mostra nuda, si mostra sensuale, è un guadagno semplice, ma quel guadagno porta le persone, come abbiamo visto, alla morte. E Adam ci ha messo in guardia, facciamo molta attenzione. Tanto è una scena innocua, non è innocua, perché quella scena si insidia nella tua mente e devi contrastarla, devi combatterla, e per combatterla devi odiarla. Un uomo di Dio diceva, il peccato non si può contrastare, va odiato. Dio odia l'iniquità. Noi dobbiamo odiare le tentazioni e gli attacchi del nostro nemico. Dobbiamo resistere stando fermi nella fede. Infatti il Signore ci dice in Efesini 6, rivestitevi dell'intera armatura di Cristo per poter combattere le insidie nel nemico. E il nemico attacca sempre dalla stessa parte, attacca con la tentazione, attacca con la concupiscenza. Ha cercato di tentare, di assalire anche il nostro Signore Cristo Gesù nel deserto, vi ricordate? E questo significa, un'altra spiegazione è che assalire significa separare. Perché vengo ad assalirti? Perché io voglio separarti dalle cose che tu hai. Il nemico ha come obiettivo separarci da Cristo, separarci dal Signore, separarci dalla nostra comunione con Dio, separarci dalla Sua parola, per andare dietro alle sue lusinghe. Ma Gesù cosa disse? Sta scritto, rispose, sta scritto, perché aveva custodito con tenacia nel suo cuore l'insegnamento e l'ammaestramento di suo padre. Vuoi resistere alle tentazioni? Combattile rimanendo fedele alla parola del Signore. E la concupiscenza? Sappiamo cosa significa bramare, ardere, un desiderio appassionato soprattutto di piaceri fisici, tocca la sfera sessuale. Infatti Giacomo scrive questo, nessuno quando è tentato, Giacomo 1, 12 e 15, beato l'uomo che persevera nella prova perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito partorisce il peccato e il peccato quando è consumato genera la... C'è un arco temporale, no? Non è che da un giorno all'altro io decido di commettere peccato. Mi viene a bussare. Sai, ma quella Hai visto quell'immagine? Hai visto che bella? Ti sta cercando. Soprattutto quando in famiglia ci sono dei problemi. Cosa si fa? Si va a guardare altrove. Si aprono nuove finestre. Dobbiamo stare attenti, perché il nemico è proprio là, dietro a quella finestra. Il nemico è proprio là, dietro a quella porta, dietro a quell'angolo. E lui sta dicendo, vieni, separati. Vieni da me, visto, ho bandito la casa, ho messo il miglior coperta, ho messo profumo da parte, tutto, vieni, io sono la felicità, io sono la gioia, io sono tutto. Quello è un tranello. E lo fa nel tempo, un giorno, due giorni, tre giorni. Domanderò al Signore, Signore, ma Davide quante volte guardò Bathsheba, giusto? Cioè non è che lo guardò la prima volta e lui, per me la stava guardando già da tanto tempo, che c'erano, lei sempre faceva il bagno, e lui invece di andare, vedo sempre quel tipo di programma, mi ascolto sempre, vedo sempre quella situazione bella, mi piace, però un giorno la contrasto, ma no Signore, facciamo molta attenzione, quella è una rete, una trappola che il nemico ha seminato. L'omenito, come vi dicevo prima, ha l'obiettivo di separarci. Se ci sono problemi all'interno di una famiglia, abbiate il coraggio e l'umiltà di mettervi in ginocchio e pregare insieme tutta la famiglia, perché quello è un attacco del nemico. È un attacco del nemico. Insieme. Confessate i vostri peccati gli uni gli altri, pregate gli uni gli altri, onde siate guariti. E se qualcuno ha commesso un peccato, quel peccato gli sarà perdonato. Non si può pregare separati. Se c'è un problema, non separatevi, perché quello è l'obiettivo del nemico. Se tu hai preso coscienza e consapevole che sei sotto attacco, e che sei privo di forza, non hai più le forze di contrastare, chiedi aiuto in famiglia e il Signore opererà, chiedi al Signore aiuto e Lui interverrà, perché Lui è fedele, Lui è potente da fare qualsiasi cosa, Lui può cambiare il cuore di qualsiasi persona, di qualsiasi, anche la cosa impensabile, come Signore, io sono una buona, proprio a me mi è capitato, ma non preoccuparti. È una prova, il nemico ha chiesto di vagliarvi, ma tu non ti preoccupare, perché io sto pregando perché la tua fede non venga meno. E se Dio sta pregando, anche noi dobbiamo pregare, con umiltà, e non soltanto marito e moglie, ma tutta la famiglia. Anni fa, io ho ascoltato delle testimonianze proprio di questa portata, c'erano povertà, c'era miseria, quando non c'erano problemi seri, il papà, il capo famiglia, chiamava tutta la famiglia a raccolta. Lo condivideva un pastore. È tempo di pregare. Dobbiamo pregare perché ci sono delle difficoltà, siamo sotto attacco, ma noi abbiamo un Dio potente. Fratelli si mettevano là in ginocchio, intorno al tavolo, e il Signore operava. Il Signore operava. Oggi se c'è un problema, ognuno va a una stanza, lui va a un'altra stanza, uno prende la macchina e va via. Puoi anche andare via, vai a riflettere, ma poi ritorna. Non rimanere fuori casa perché c'è una prostituta. È facile. L'obiettivo suo è quello. Genera morte. Quando Corinzi dice ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa, ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcune. Le vivande sono per il ventre per le vivande. Dio di 1 Corinzi 6, 12, 20. Il corpo però non è per la fornicazione. Sottolineate questi versetti. Il corpo non è per la fornicazione, bensì è per il Signore. E il Signore è per il corpo. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma uno stesso corpo con lei? I due infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Fuggite la fornicazione, fuggite la concupiscenza, fuggite la tentazione e qualunque altro peccato che l'uomo commette fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. La parola è molto chiara. Preservare anche il nostro corpo. Vuoi sposarti? Bene. Anche io avevo il desiderio di sposarmi. Volevo farmi una famiglia e ho messo questo desiderio davanti a Dio. Purché sia nel Signore, dice la parola di Dio. Pregate. Ho pregato per molti anni e Dio mi ha dato una donna secondo il suo cuore. Non andate di fretta. Le emozioni passano. Il matrimonio è un'altra cosa. È qualcosa perché il matrimonio è la prima istituzione che il diavolo viene ad attaccare. E lo fa attraverso la prostituta, la tentazione, i problemi e quanta. Pregate. Signore, io voglio sposarmi. Voglio vivere questo, perché so, ma voglio farlo in te. E ascoltate i consigli dei saggi. Si diventa saggio da altri saggi. Gli uomini anziani, io ho imparato la saggezza dalle persone anziane, ve lo dico, con tutta sincerità. Oggi si fa fatica ad ascoltare una persona anziana. Ho imparato a suonare, ho imparato a vivere dalle persone più anziane, che mi hanno trasferito la loro conoscenza, mi hanno trasferito la loro sapienza, ma come loro hanno affrontato i problemi, come loro hanno dovuto affrontare delle situazioni difficili. Il mestiere si impara guardando, la saggezza è vero che ne dobbiamo impararla dagli uomini anziani, perciò noi uomini, tra virgolette, un po' anziani, dobbiamo vivere secondo l'insegnamento del Signore. Ed essere di esempio. Leggiamo l'ultima parte. Ora dunque, figli miei, ascoltatemi, fate attenzione alle parole della mia bocca, il tuo cuore non si volga indietro le sue vie, non sviarti per i tuoi sentieri, perché ella ne ha fatti cadere molti feriti a morte, e tutti quelli da lei uccisi erano uomini forti. La sua casa è la via dello scello, è la via dello scello che scende ai penetrali della morte. Giacomo 4:4. Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. E Giovanni, in 1 Giovanni 2:16-17, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.